Rieccoci in diretta, scusate, un piccolo problema tecnico per cui il blocco pubblicitario di prima è partito con qualche secondo di ritardo, cose che purtroppo succedono. Dicevamo, ritorniamo alle parole appunto di Sara Jakubiak.
Thank you for having me here in this amazing house of history of opera and great voices and productions here and in this wonderful city.
Grazie per avermi qui a partecipare a questa produzione, in questo teatro meraviglioso, in questa meravigliosa città.
And I want to go back to this orange full of juice, because I actually think of this role, Caterina, as one of these race cars with a lot of juice, like a McLaren that 0 to 100 in 7 seconds. And that is what this is. She is.
Voglio tornare a questo a questa metafora del frutto pieno di succo, perché per me questo ruolo è veramente un ruolo particolare e in qualche modo mi ricorda anche quelle McLaren che possono andare da 0 a 100 in un minuto.
Perché la McLaren,
scusa? McLaren, Ferrari.
BMW.
Abbiamo la BMW al tavolo, scusate. Scusi se ho preso le difese.
Yeah, so all I can say for the opening night is to put your seatbelt on.
Tutto quello che posso dire per l'apertura è allacciatevi le cinture.
E appunto sulle note di Shostakovich siamo tornati dopo appunto aver sentito Sara Jakubiak, che è chiaramente quello che aveva promesso, poi direi che l'ha anche assolutamente mantenuto. Claudio, tu hai avuto modo di vederla questa produzione nel frattempo, visto che eri via nei giorni in cui c'è stata la prima?
No, l'ho completamente sbattuta in ricordo di quella del 92 forse, ma questa qui per adesso non ci posso andare. Devo solo dire una piccola questione, che se una Ferrari arriva a 100 all'ora in un minuto, forse è sbagliata, doveva dire la vecchia Balilla.
Probabilmente sì, a 100 all'ora penso ci vada in pochi secondi una Ferrari.
Esattamente. No, vabbè, a parte quello, Shostakovich è con me.
Ma tra l'altro non trovavamo una cosa, chiaramente si è fatto un riferimento durante questa intervista molto interessante, chiaramente perché la BMW è stato anche uno degli sponsor di queste produzioni, sì. E chiaramente i coinvolgimenti privati, e per fortuna in produzioni così grandi, sono sempre tanti e mostrano comunque come ci sia un interesse verso la produzione costante di brani come questi, che meritano assolutamente di essere visti, anche per non ricadere in una costante riproposizione di un certo tipo di linguaggio o comunque di un certo tipo di repertorio. Tuttavia, una cosa particolare è stata leggere sui giornali, da una parte, alcuni commenti relativi al calo dell'audience televisiva durante la riproposizione appunto della prima della Scala rispetto ai titoli magari verdiani o pucciniani degli anni passati, il che sembrerebbe essere un po' uno storytelling che spinge verso lo spaventare un po' il pubblico nei confronti di queste cose, o riportare la presenza di un pubblico che sembra non gradire molto questo. E in parallelo a questo, il fatto che a Genova siano stati cancellati per motivi diversi e sicuramente per motivi assolutamente tecnici e tutto, due spettacoli entrambi legati al repertorio contemporaneo: uno, il concerto dedicato a Luciano Berio, che era tra l'altro l'unico concerto previsto dal Carlo Felice di Genova per ricordare il centenario del grande compositore, tra l'altro ligure, perché lui comunque era pure del territorio, quindi era addirittura ulteriormente più legato a loro. E poi recentemente l'annuncio che un'opera straordinaria come Il nome della rosa di Francesco Filidei, che era stata coprodotta anche dal Carlo Felice di Genova, avrebbe dovuto essere in cartellone fra qualche tempo, è stata invece rimandata al prossimo anno. E per carità, sarà sicuramente una casualità, però questa scure si è abbattuta proprio su due titoli del repertorio contemporaneo, e peraltro Il nome della rosa verrà sostituito con una storica produzione di un titolo già visto e stravisto, per carità bellissimo, ma fin troppo come Tosca. Ecco, Claudio, secondo te ci potrebbe anche essere in giro non lo so, sembrerebbe quasi un tentativo di diffondere il fatto che bisogna avere paura di certa musica. Non so se è una mia impressione un po' complottista, tu come la vedi?
Ma adesso bisognerebbe studiare tutto il cartellone del Carlo Felice, che non è molto, molto grande, però evidentemente c'è qualche cosa che non dicono e che c'è tra le quinte, chiaramente. Si sono un po' parati quelle cose lì.
Le spalle,
perché hanno cancellato anche Delib col suo Coppelià. Vabbè, lì c'era un incendio di un magazzino, dei costumi eccetera, o delle scene, non mi ricordo, ma il fatto che gli unici due in cartellone contemporanei sopra, ma anche non si capisce per esempio Rendering di Berio, perché hanno chiuso una settimana per rimettere a posto l'impianto elettrico, ho capito, ma la sposti, non è che Rendering sia il nome della rosa.
Allora, si ha bisogno di uno spazio complesso e tutto, certo.
Certo. Per quanto riguarda la questione sulla Lady Macbeth, io ti dico solo una cosa, forse nell'ultima o penultima intervista con Shai, lui già mi accennava che stava studiando Lady Macbeth, eccetera, eccetera, e io gli suggerii di fare come anticamera a Lady Macbeth, come poi sarebbe giustamente, cronologicamente corretto, il naso, che manca da millenni dalle nostre parti. E sarebbe stato un'anticamera di grande qualità comunque, perché scherza mica il naso, come direbbe un noto personaggio politico. qui c'è qualche pasticcetto semicoperto, la coperta appunto un po' corta da qualche parte a Genova, e beh, lì d'altronde le palanche bisogna risparmiarle.
D'altro canto, certo, per carità, tutti gli ascoltatori di Genova non se la prendano per questi nostri luoghi comuni, su di loro sanno che gli vogliamo tanto bene.
No, ma sono in buona compagnia, figurati, anch'io risparmio molto, anche la voce oggi.
Ah, tutti noi risparmiamo. Appunto, abbiamo parlato di Berio e di questa Rendering che purtroppo non è stata realizzata, speriamo lo sia presto, ma recuperiamo noi con qualche istante dalla registrazione storica che ne fece appunto Riccardo Shai, di cui abbiamo parlato poco tempo, sì. pochi secondi fa, una bellissima registrazione fatta alcuni anni fa con l'Orchestra Verdi di Milano.
Certo.
Una notizia abbastanza curiosa di questa settimana ci viene dagli Stati Uniti, dove in California, nella città di San Antonio, l'Orchestra Sinfonica di San Antonio, che ha una programmazione annuale piuttosto nutrita, sembra avere nuovamente dei problemi. Se infatti già qualche anno fa la ex Orchestra Sinfonica di San Antonio venne chiusa per questioni legate a aspetti unicamente fiscali e a un fallimento che c'era stato, ma venne prontamente riaperta come Orchestra Filarmonica di San Antonio, tuttavia questa orchestra, che ha i suoi abbonati e la sua stagione regolare, è stata recentemente privata della propria sede, poiché l'ente che la ospitava sia per le prove che per i concerti ha deciso di chiudere da una settimana per l'altra il contratto, lasciando l'intera orchestra, e parliamo quindi di un'orchestra che fa repertorio sinfonico, senza sede. La particolarità è stata che la sede trovata per i concerti è quantomeno curiosa, nel senso che l'orchestra viene ospitata in un delfinario all'aperto, accanto a una delle vasche dei delfini, e essenzialmente esegue il suo programma durante gli spettacoli di questi simpatici mammiferi acquatici. Agli abbonati viene dato in omaggio un biglietto aggiuntivo che permette loro di frequentare questo intero parco per l'intera giornata del concerto. I concerti stanno proseguendo come prima e sembrerebbe che tutto sommato da questo si sia potuto trarre un progetto per portare musica in un settore completamente diverso, che sta a quanto pare anche interessando nuovo pubblico che chiaramente non sarebbe mai entrato in una sala da concerto tradizionale. Quindi i nostri migliori auguri all'Orchestra di San Antonio, che possa ovviamente continuare con la tradizione sinfonica che ha dimostrato in tutti questi anni, anche in questo momento chiaramente temporaneo e di grande difficoltà. Avevamo detto che avremmo appunto parlato di libri, c'è in uscita, anzi un libro uscito da poco, che ci parla di un settore davvero complesso come è quello della musica ipermoderna, e appunto queste recenti pubblicazioni le ha lette la nostra Francesca Mulas, che ce le racconta.
Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna, pubblicato da LIM, Libreria Musicale Italiana, nel dicembre 2025, è il nuovo libro di Marco Miraghi, musicologo e direttore di coro che da anni si muove tra didattica, divulgazione e ricerca, con uno sguardo che attraversa il repertorio storico e arriva, senza esitazioni, alla musica di oggi. E non è un libro che nasce da un'urgenza teorica, ma da una pratica, quella dell'ascolto spiegato, accompagnato, discusso con chi ascolta davvero. La domanda da cui parte questo libro è semplice e proprio per questo decisiva. Che cosa succede quando ascoltiamo musica nel XXI secolo? Non come categoria astratta, ma come esperienza concreta, quotidiana, spesso frammentata. L'idea di ipermoderno entra nel discorso come una cornice di lavoro, utile per descrivere un tempo in cui i linguaggi si sovrappongono, le storie riemergono a scatti e la tecnologia non è più un'aggiunta, ma una componente interna del suono. Il libro procede come un racconto che tiene insieme riflessione e ascolto. Le 30 schede non spezzano il discorso, lo sostengono. Sono soste lungo un percorso, indicazioni su dove mettere l'orecchio, su cosa seguire, su cosa accettare, anche quando si oppone resistenza. Non c'è la tentazione di rendere tutto accessibile per forza, ma quella più onesta di rendere la musica abitabile. Dentro queste pagine passa molta musica del presente e passano l'orchestra contemporanea e l'elettronica integrata, le nuove vocalità, le contaminazioni con il pop e con le pratiche installative. Un ascolto come In Vain di Georg Friedrich Haas, con il suo lavoro sul tempo, sull'oscurità e sulla percezione, diventa emblematico. Non come caso estremo, ma come esempio di una musica che chiede attenzione e disponibilità, più che interpretazioni immediate. Si avverte lungo tutto il libro l'esperienza di chi ha lavorato a lungo con studenti e ascoltatori reali. La scrittura è controllata, ma è compiaciuta, e quando diventa più tecnica lo fa per necessità, non per esibizione. Il discorso resta sempre ancorato a ciò che si sente, a come cambia la percezione, a cosa succede quando si decide di restare dentro l'ascolto. Particolarmente riuscite le pagine dedicate alla voce, intesa come corpo e identità sonora, e quelle in cui la musica incrocia temi culturali e politici e lo fa entrando nella forma, non limitandosi a illustrarli. Qui emerge con chiarezza l'idea che la musica contemporanea non viva separata dal mondo, ma ne assorba tensioni, conflitti e fragilità. Verso la fine il discorso si sposta sempre più sull'ascoltatore. E ascoltare oggi significa farlo in modo situato, intermittente, spesso distratto, e proprio per questo l'ascolto ha bisogno di essere ripensato con cura. Il libro non propone un canone da fissare di autori del XXI secolo, ma una mappa aperta, utile, discutibile forse, da percorrere però più volte. E quando si chiude ascoltare il XXI secolo resta una sensazione precisa, non quella di aver capito la musica contemporanea, ma quella di avere qualche strumento in più. Per tornarci, per riascoltarla e per concederle del tempo. Ed è questo il risultato migliore che un libro che parla, prima di tutto di ascolto, deve avere. Francesca Mulas, per Rotto Classica.
E le note che stiamo sentendo sono appunto quelle di In Vain di Georg Friedrich Haas, di cui appunto Francesca ha fatto riferimento perché se ne parla appunto all'interno del libro di cui lei ci ha appena parlato. Appunto, siamo a Natale e anche periodo di acquisti librari, discografici, eccetera, 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 e una volta tanto due chiacchiere col nostro Carlo Lanfossi le facciamo dal vivo e non per via di un servizio. Benvenuto Carlo.
Ciao a tutti, benvenuti, buon Natale, buone feste, insomma. I CD ormai immagino non si regalino più, no? O perlomeno forse...
Io li regalo ancora, non so.
Ma infatti potrebbe essere, come dire, una cosa un po' retro che piace, però di fatto capisco che nell'era dello streaming molti ormai scegliano di non regalare più il classico cofanetto. Quindi più che consigliarvi cosa regalare... Volevo consigliarvi magari cosa ascoltare, per magari per zittire il parente rompiballe al pranzo di Natale, o semplicemente perché ci vuole della buona musica da tenere in sottofondo. Ho scelto due dischi di quelli a tema, diciamo, natalizio. Uno decisamente proprio pop, ma un bel pop, e l'altro è un po' più ricercato. Parliamo di quello più ricercato, una nuova collaborazione, anzi sono entrambe forse due nuove collaborazioni con etichette discografiche. Da un lato il Pomodoro, l'ensemble che è guidato principalmente da Maxim Jelenianichev e che però adesso per Arcane inaugura la nuova collaborazione con un disco intitolato Natale Veneziano. Natale Veneziano è una esplorazione delle musiche che si facevano a Venezia tra 500-600 e quindi i grandi autori che sia tramite la cappella sia tramite in realtà il loro passaggio da Venezia, scusate, hanno contribuito per musiche sempre, come dire, del periodo attorno a Natale. Allora c'è spazio per il più antico da Andrea Gabrieli, quindi siamo a seconda metà del 500, si passa per i grandi nomi come Monteverdi, ovviamente, come Giovanni Gabrieli, ma anche per esempio Heinrich Schütz, Giovanni Bassano, Alessandro Grandi, e poi si finisce, diciamo, l'autore più recente, tra virgolette, è Francesco Cavalli. Sono musiche più o meno conosciute, dalla so, la Selva Morale Spirituale di Monteverdi a invece per dei mottetti di Giovanni Bassano, che forse sono meno noti, sono tutti bellissimi. Pomodoro, qui guidato da Giuseppe Maletto, sceglie un suono un po' più caldo del normale, molto italiano in un certo senso. E devo dire, un disco che si ascolta molto, molto, molto volentieri, e ve lo consiglio come disco di Natale, proprio diciamo classico tradizionale. Quello un po' più pop, ma devo dire un ascolto che mi ha abbastanza sconvolto nella sua proprio bellezza fonica, invece è il nuovo disco diciamo, l'ensemble a cappella Chanticleer. Sapete, è da decenni ormai che Chanticleer ha sede a San Francisco. È un gruppo a cappella proprio di quelli molto anglosassoni, suono non fisso, ma insomma comunque molto pulito. E hanno diversi dischi di Natale all'attivo. Quello nuovo, appena uscito, si intitola Joy to the World, ed è anche loro nuova collaborazione con l'etichetta Delos. E in Joy to the World sono quasi tutte trascrizioni e arrangiamenti moderni, nello stile, diciamo, da ensemble a cappella, se, insomma, se esiste uno stile così, secondo me sì. E di cui alcuni, devo dire, di una bellezza e anche, devo dire, proprio la loro semplicità, proprio di un calore che non mi aspettavo. Chanticleer, appunto, qui spaziano un po' dalla traccia che dà il titolo al disco Joy to the World, passando per qualche incursione anche nella musica antica, quella, se vogliamo, più evitabile, mentre invece ci sono arrangiamenti bellissimi e nuove composizioni anche di Joanna Marsh, che fanno di un disco di Natale, secondo me, abbastanza perfetto.
E noi ringraziamo moltissimo Carlo Anfossi per averci un po' portato in giro per queste possibili cose. Ovviamente speriamo che siano possibili interessi anche per i vostri regali, per i vostri ascolti natalizi. Un assaggio da Francesco Cavalli di questo Natale veneziano. E dalle note di Francesco Cavalli torniamo in diretta e siamo sempre qua con Claudio Ricordi, appunto, appuntamenti finali. Chiaramente noi non vi lasciamo mai senza la nostra presenza, la redazione di Rotoclassico non va mai in vacanza, quindi ci sarà sempre Rotoclassica, sempre le aperture classiche e sempre anche i labirinti musicali. E invece mi pare di
Però posso
ricordare,
dire due cose
Claudio, tu
brevissime
hai tante
di
belle cose,
qualcosa
tra
di prima?
l'altro, anche dei
No,
ricordi
la prima è
d'archivio.
che qualcuno si domanderà se Chailly adesso si annoia. Possiamo confermare che è stato confermato a Lucerna fino al 2028
Ah,
e
giusto, è
questa è
vero.
una. Quindi avrà ben da occuparsi di altre cose. La seconda cosa è che l'Orchestra San Antonio deve cambiare nome. Potrebbe diventare l'orchestra del Delfinato,
Eh
no? In Francia si usa molto.
beh, giusto,
Ma
è
San
vero,
Dio!
è vero, è vero. Ma appunto, Claudio, tra l'altro, tanti appuntamenti con te nell'ambito dei ricordi d'archivio adesso durante le vacanze di Natale, o ricordo male?
Sì, mi è stato chiesto un po' di speciali. Allora, sono tre cose, dico rapidissimamente. Prima di tutto, domani ospite Avi Avital col suo Song of the Birds, l'ultimo disco, che potrebbe essere anche un'idea di un bel regalo natalizio, perché no? E poi c'è un labirinto che inizialmente non doveva esserci, invece ci sarà proprio il giorno di Natale alle 23. E ho recuperato una rotoclassica natalizia di un paio di anni fa, molto bella, che non è mai più andata in onda. Raccontavamo la storia degli Strauss con Luigi Palombi al pianoforte in
Ah, sì,
auditorio.
vero, vero,
È
vero.
stata una bellissima serata che quasi non me la ricordavo. E invece per la mattina del 26 andrà in onda quel concerto che abbiamo fatto qui a Venegono Superiore al Castello dei Missionari, dedicato alle cartoline di Natale di Giulio Ricordi, con Jorge Alvarez al pianoforte. E quindi anche questa sarà una mattinata simpaticissima, poi le altre cose ci sentiamo.
Ne avevamo poi tra l'altro fatto una bella, esatto, anticipazione anche a un rotoclassica passato, e le note di ricordi erano state molto apprezzate anche dagli ascoltatori. Allora, tra l'altro, ultime segnalazioni, tra l'altro, appunto, c'è Giulio Cilona sul podio dell'Orchestra Rai per il tradizionale concerto di Natale.
E sì, con... ho visto, francese, molto sì, francese.
Esattamente, un concerto molto francese, e altrettanto invece una bellissima produzione della Nona di Beethoven a Parma con l'Orchestra Toscanini, che sarà il 31 dicembre alle 18, quindi potete andare a sentirvela e poi andare a festeggiare dove preferite, e poi invece si procede poi il giorno successivo con un'altra replica il 1 gennaio la mattina, quindi alle 11.30, in corrispondenza con i vari concerti di Capodanno di cui poi vi racconteremo la prossima settimana. E tra l'altro, anche per chi fosse in giro, segnaliamo che la Villa Puccini fa una apertura di una nuova stanza, che è la stanza del guardaroba all'interno della Villa Museo. Quindi per chi voi si trovasse dalle parti della Villa Museo Giacomo Puccini e l'avesse sia che non l'abbiate mai visitata, sia che l'abbiate già visitata, c'è la possibilità di vederne appunto qualcosa di nuovo, qualcosa di più, che verrà inaugurato tra l'altro dopodomani, lunedì 22. Quindi direi che è anche questa una bella proposta anche per le vostre vacanze in giro, sempre all'insegna della musica classica. Niente, signori.
Anche a Vercelli c'è il Viotti Festival 31, che fa una serata che non dice che cosa, sarà tutta una sorpresa, quindi bisogna prepararsi a fare un viaggetto, neve permettendo.
Bene, comunque settimana prossima poi vi daremo un po' di contezza di cosa succede per tutti gli appuntamenti capodanneschi. Signori, siamo giunti alla fine anche di questa puntata di oggi, quindi grazie a Francesca Mulas e a Claudio Ricordi e a Carola Fossi per i loro contributi. Grazie a Claudio, che invece è qui con me, quindi lo possiamo ringraziare di persona. Grazie anche per essere stato presente nonostante la tua voce faticosa, ovviamente. No, auguri di pronta guarigione. Signori,
e di buon Natale a tutti,
buon Natale a tutti
che ci ascoltano.
E giustamente ci lasciamo con qualche nota davvero natalizia, come lo straordinario Come All Ye Faithful, cioè il nostro Adeste Fideles nella versione rifatta dal grande David Wilcox. Ragazzi, buon Natale a tutti da noi di Rotoclassica.
Ciao ciao ciao, e Claudio Ricordi.